cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno, ben trovati Antonio Paolino e Paolo Rossi, come dice la nostra grafica qui su Radio Bianconera, la radio ufficiale di voi tifosi.
Ciao Antonio, buona giornata a tutti.
Di cosa parliamo oggi, Paolo? Di cosa vuoi parlare?
Sarebbe facile, scommetto che parliamo di Juve, però è proprio scontato.
Scontata. Parliamo sicuramente di Juve, allora ti lancio subito il tema, poi analizziamo, anche se ho dimenticato l'agendina, perché senza campionato...
Campionato possiamo anche lasciare stare gli alieni per un attimo.
Anche
no?
Perché questa settimana gli alieni poi si trovano 15 giorni, che è successo di tutto. La Juve che rinuncia al suo centrocampo, come dobbiamo fare, cosa dobbiamo acquistare? Io ho lanciato un appello a Giuntoli, è la persona giusta secondo te a cui lanciare un appello attraverso l'editoriale di Bianconera News che tra poco riprenderemo, ma come uno dei tanti anche i tuoi editoriali naturalmente, anzi mi hai anticipato un tema, possiamo dirlo?
Sì.
Sì, il tema Fagioli, ma forse non cosa ha fatto, quanti anni ha, le speranze, il futuro. Io sul ragazzo chiaramente... Non giudico troppo, però ripeto, mi ha sempre colpito anche quando si parlava un gran bene di lui, anche quando aspettava in panchina, quando non se ne comprendevano le ragioni, gli mancasse troppo il sorriso. Così, è la fotografia che mi dà, cioè, rispetto a Ken, che muovendosi mi è sempre stato simpatico per quello che ha fatto, cioè, ci sono delle cose che... dimostrano, che rispecchiano la bella gioventù, no? Il bello e il brutto dell'essere giovani nell'avere o meno esperienza. A me in Fagioli, che ho seguito anche negli allenamenti, che si è avvicinato agli amici per firmare autografi, rispetto a tutti gli altri affaticati dall'allenamento eccetera eccetera, mi ha sempre colpito, e forse qualche volta l'ho anche detto, non per aver ragione adesso, mancasse il sorriso. Allora, a me, nelle persone in cui manca il sorriso, ci vedo un problema di fondo. Un problema di fondo, non le scommesse. Non sto dicendo, un problema di fondo. Certamente i problemi sono poi quelli familiari, i problemi sono poi quelli di vita, di responsabilità che aumentano nella vita, eccetera. Tu, in Giuntoli, tornando a Giuntoli, ci vedi l'uomo, il papà, il dirigente che deve un po' ricucire assieme ad Allegri, fondamentalmente, un po' tutti questi aspetti, capire meglio la realtà di un gruppo squadra?
Beh, guarda, il lavoro in questo senso io credo che sia molto molto difficile, nel senso che io non ho idea di che cosa sia fatto l'universo di Fagioli per restare a lui, nel senso che... capisco la tua osservazione, ricordo che insieme forse alla mancanza di sorriso ci sono state delle lacrime, perché lui si è messo a piangere quando segnò il primo gol in Serie A, si è messo a piangere quando finì in panchina in una sconfitta, sentendosi particolarmente colpevole, e quindi può darsi che il ragazzo emotivamente...
quando sbagliò un passaggio decisivo.
Può darsi che il ragazzo emotivamente sia...
Un po' più fragile di altri,
e questo naturalmente ci sta. Giustamente tu hai ricordato le responsabilità, insomma, noi guardiamo sempre i giocatori come se fossero dei soggetti televisivi di fiction, senza ricordarci che stiamo parlando di ragazzi con la loro umanità, con le loro emozioni, con i loro momenti di adrenalina. Io non faccio fatica in questi giorni, francamente, a dare un'interpretazione univoca. Sento che tanti vogliono... Tanti vogliono dare un'interpretazione che contemporaneamente contenga anche un messaggio, da un lato educativo e dall'altro che sia quasi una lezione nei confronti di Fagioli. Io dico, mi limito a dire che vorrei parlare con lui, vorrei che lui ci raccontasse, perché non sono convinto della interpretazione che tanti danno, sono ricchi, annoiati, non sanno cosa fare. Magari c'è questo. E se fosse così, naturalmente, bisognerebbe interrogarsi sul perché. Però ci può essere anche altro. Non necessariamente Fagioli, Zaniolo, Tonali e tutti quelli che ci saranno sono uguali. Ognuno può avere la sua motivazione, ognuno può avere la sua storia. le sue ragioni, qualcuno magari l'ha fatto appunto per noia, qualcuno l'ha fatto perché è la sua massima emozione.
Il problema è che sono tanti e incomincio a sentire tanti anche degli addetti ai lavori dire: ma siete sicuri che sia capitato? Noi qui non ci vogliamo limitare a Fagioli, eh? No. Cioè, sono già diversi i giovani, purtroppo più giovani che, i veterani, tra virgolette. Ti volevo far toccare anche un altro aspetto.
No, per dirti però su Giuntoli, io non so basti una figura ormai, anche perché veramente, cioè qui non stiamo parlando di un fatto sportivo, cioè uno spogliatoio si vende una partita, come succedeva prima nel calcio scommesso. Allora lì è chiaro...
Qui non si tratta di questo,
è chiaro,
ricordiamo,
che se c'è una squadra che si vende una partita con uno, due, quattro, sei giocatori, la gestione in toto viene coinvolta. Qui stiamo parlando di fatti, mi verrebbe a dire, privati, che diventano pubblici nel momento in cui loro hanno scommesso su siti illegali, perché probabilmente se non fosse stato così, se avessero scommesso sul monopolio di Stato, noi oggi probabilmente
non questa ne parleremmo,
vicenda non la sapremmo. Quindi è qui il nodo. Poi, se all'interno, la vera domanda che c'è da farsi, che qualcuno si è interrogato su questo, no? Ma perché scommettono sul calcio? Perché non si... Zaniolo, ad esempio, dice: io non ho ancora ricevuto avvisi di garanzia, non sono stato ancora allertato dai miei legali, io ho scommesso su poker e su blackjack. Sono punibile? Sì, sono punibile nella misura in cui sono finito su un sito illegale, no? Altri invece, Tonali pare che abbia scommesso sul calcio, Fagioli pare che abbia scommesso sul calcio. La differenza è che Fagioli sicuramente ha detto di non aver scommesso sulla Juve, Tonali potrebbe avere addirittura scommesso sul Milan. La domanda che mi faccio è che probabilmente, laddove tutti dicono sei un cretino ad aver scommesso sul calcio perché per me vai fuori dalle regole, a me verrebbe da dire: hanno scommesso sul calcio perché è il mondo che conoscono, perché l'hanno preso come gioco, appunto come fa il fantacalcio, per intenderci. Mm. Scommetto sui corner, sulle ammonizioni e via discorrendo.
Probabilmente non sul risultato,
attenzione,
non sulla sua prestazione.
Attenzione, è di un'ingenuità ed è di un errore gravissimo, perché lo sanno benissimo loro, lo sapevano benissimo che stavano facendo
una
cosa.
Non è però un aggravante il fatto di giocare sul calcio? Cioè, è che non può limitare il ragionamento a una semplice malattia? Perché la malattia cadi e faccio magari tutto. Non voglio interrogarmi, non ci vogliamo interrogare quest'oggi su questo aspetto, no? Essere noi medici risolutori dei problemi o capire le ragioni, però certamente colpisce anche un altro tipo di ragionamento. Intanto salutiamo Manuel. Tutto fare Manuel, esatto. Ieri sentivo un bel dibattito sulla responsabilità oggettiva, magari di chi ha saputo, si è interrogato, si è posto il quesito. Sai che la ritengo, più vado avanti, una norma antica, una norma che non risolve il problema, fatto con l'intento di limitare, di aiutare. Cioè, se tu sapessi di me o io di te, la prima cosa che faccio è andare a denunciare o cerco di aiutare?
È quello il punto.
Aiutare, non per negare. Cioè, se io sapessi che tu ti stai vendendo la radio, Radio Bianconera, un conto, no? Un altro conto è sapere che tu hai un problema. E io ho sentito anche Luciano Moggi rispondere così. Nel momento in cui mi accorsi dei problemi di Buffon, quasi una missione vent'anni dopo, quello che sono, no? Io ho cercato di capire il giocatore, l'uomo, di non perdere quel valore economico per la società. Ero sicuro che... cioè, cerchi di aiutare... e aiutandolo non è sbattendolo in prima pagina il giorno dopo, condannandolo. Quale padre di famiglia con il figlio che gioca, si droga, si ubriaca, che viene riportato la notte dalla polizia, lo va a dire il giorno dopo all'insegnante? Ma non per giustificare, io sono stato molto duro, anzi sto ricevendo dei commenti importanti, interessanti sul mio ragionamento fatto. I primi che devono capire sono genitori, separati o non separati, che stanno attorno, fratelli e fidanzate, perché se manca il sorriso, e me ne accorgo io, chi vive quel non sorriso è sicuramente qualche persona più vicina di noi, di me, di te.
Sì, io su questo sono... Allora, intanto io parto dal presupposto che... ed in questo...
Poi andiamo sui temi calcistici, tranquilli, volevamo aprire la settimana anche.
Ed in questo io trovo fuori luogo le riflessioni che fa il padre Fagioli, nel senso che ritengo che ognuno non può buttare la croce su un altro, cioè non si può dire una vicenda di questo tipo è colpa
pago
tua.
Pago tanto il procuratore.
Cioè, mi sembra veramente la storia dei figli separati in cui se il bambino non si comporta bene e va male a scuola, è colpa di tua, dice il padre alla madre, la madre dice al padre, è colpa tua.
Che non ti fa fare i compiti, ecco, il venerdì, sabato e domenica.
No, le cose sono un po' più complesse, sono un po' più serie, e quando ci sono queste cose le responsabilità sono di più persone, ovviamente a partire da Niccolò Fagioli, in questo caso, che è maggiorenne e che ha tutta la responsabilità civile, penale e via discorrendo del caso. Però quello che tu sostieni mi trova d'accordo su una cosa. Cioè, io penso che laddove non si è percepito un illecito, ma percepisco una malattia, cioè tu compagno di squadra sei ludopatico, non è che io lo vado a denunciare. Cioè, un conto se tu mi vieni a dire, guarda, io mi sto vendendo una partita. Allora, attenzione, tu stai vendendo una partita nella quale io gioco, è un'altra vicenda. Un conto e tu mi dici, io sono ludopatico, e chissà che cosa mi viene a dire, se mi viene a dire che giochi sul poker piuttosto che su altro, e io allora a quel punto cerco di attivare il modo per aiutarti. Questa norma della responsabilità oggettiva ha già fatto dei disastri nel rapporto tra i club e i tifosi.
Perché ci sono sempre detti, no? Esatto,
cioè, sono sempre detti. Io vengo allo stadio,
ecco,
mi porto,
dove volevamo arrivare con le nostre riflessioni.
Lo tiro in campo e sei colpevole tu che non me l'hai preso. Insomma, siamo sempre lì, no? Ecco, non vorrei che arrivassimo a questo, perché ripeto, qui non si tratta di denuncia di un evento calcistico, ma si tratta di qualche cos'altro.
E allora, un tema l'abbiamo cominciato a snocciolare, uno dei tanti temi. Intanto, che idea vi siete fatti voi di questa situazione? Come poter aiutare il sistema? Come poter aiutare chi ha bisogno d'aiuto? In questi giorni ho sentito tantissimi stufi, basta, soprattutto da parte dei nostri radioascoltatori, che ci hanno scritto e mandato vocale al 340-54-25-324. Quindi, quale secondo voi la percezione a Roma, a Napoli, dove vivete, di questa problematica? Senza voler dire colpa di papà, di mamma, di Paolo o della radio, di voi che ne parlate, o di Corona, perché dall'altra parte il signor Corona sta incassando anche dalle ospitate della RAI. Parlando invece di nazionale, Paolo, bene Ken, bene fino a che punto? Perché qui c'è un problema, l'Italia segna tanto, però Spalletti ha detto una cosa vera, poi la partita che conta al di là
domani.
È quella di domani, bravo, quello con l'Inghilterra, lì capiremo come stiamo, quindi non illudiamoci. Perché sono andato a vedere una... sai che fino a questo momento il problema era il gol. Qui sembra che l'Italia abbia risolto i suoi mali. Però è anche vero che come attaccanti dobbiamo tornare a Gigi Riva, a Roberto Baggio, a Alessandro Del Piero tra i maggiori realizzatori di gol in nazionale. Che problema abbiamo in Italia, in attacco o in quale altro reparto?
Beh, giustamente hai fatto i nomi che dicevi, no? Cioè, è interessante, se tu vai a vedere la storia delle grandi nazionali, chi è il giocatore che ha fatto più gol? Portogallo, Cristiano Ronaldo, in attività. Francia, Olivier Giroud, in attività. Inghilterra, Harry Kane, in attività. Vai a vedere l'Italia, Gigi Riva, che ha finito,
che
quando ero bambino. Noi dall'epoca abbiamo avuto grandi bomber, Del Piero, Totti, Inzaghi, Vieri, che ha fatto tantissimi gol in nazionale.
Tanto non sapevo che Bobo Vieri ha giocato negli allievi con Cristiano Giuntoli.
Ah, questo non lo sapevo neanche io.
E Bobo Vieri, che ogni tanto naturalmente da allievo già grosso immagino, gli giocava contro nelle partitelle, dice... Ve lo raccomando.
Ah, vabbè, buona sapersi.
Calci, pugni, sgomitate, eccetera, da parte di Giuntoli.
Buona sapersi.
Dovremmo un giorno poi scoprire Giuntoli cosa dice di Vieri.
Dicevo, questo evidentemente fa parte un po' veramente della nostra identità. Nel senso che se ci pensi, i nostri attaccanti in nazionale, perché non hanno mai superato Gigi Riva? Un po' forse per il valore Un po' perché Gigi Riva era il bomber indiscutibilmente più forte della sua epoca, pur essendocene tanti di attaccanti. Tanto è vero che io, quando ero bambino, se tu calciavi bene di forte verso la porta, eri Gigi Riva, insomma, gli dicevano. Mentre i nostri hanno sempre fatto molto più fatica ad avere continuità nel tempo. Hanno avuto dei momenti, ma hanno avuto difficoltà nel tempo. E questo è un lato, è un aspetto del problema. Il secondo è che evidentemente negli ultimi anni grandi bomber capaci di essere quello che magari sono stati nei club, pensa Immobile, in nazionale, non ci sono stati più. Non ci sono stati più davvero. E terzo elemento è quello un po' della nostra identità calcistica. Cioè, la nostra identità non sono i bomber, la nostra identità sono i portieri e i difensori. Cioè, i portieri hanno fatto la storia della nazionale. E Zoff, Buffon, oggi Donnarumma. Cioè, stiamo parlando di giocatori che quando prendono la titolarità non la mollano magari per 10 se non 15 anni. Invece gli attaccanti no. Mentre negli altrove, appunto, c'è l'epoca Cristiano Ronaldo, c'è l'epoca Messi, c'è l'epoca Neymar, che ha superato persino Pelé, pur non avendo vinto nulla di quello che ha vinto Pelé, e via discorrendo. Questo fa parte evidentemente della nostra propria natura calcistica. Noi siamo, tra virgolette, più difensori che attaccanti, e la nazionale lo riproduce. Oggi c'è un problema serio, perché insomma noi rischiamo, è quasi sicuro che domani giocheremo in Inghilterra, e due attaccanti su tre, ovvero Kane e probabilmente Sharawi, che prende il posto di Raspadori, ma anche se ci fosse Raspadori non sarebbe, non cambierebbe questo discorso. Due attaccanti su tre non sono titolari della loro squadra.
Vero.
E questo ti fa capire lo stato di difficoltà. Ma del resto basta guardare la classifica canonieri dei nostri campionati. A parte appunto Immobile, in tutti gli altri anni vanno a vincere gli stranieri, e spesso nei primi 10. Sai che l'anno scorso ho scritto a fine stagione un articolo sui bomber delle varie categorie. Sai che per trovare il primo italiano bisognava arrivare in Serie D?
Cioè, immagino.
A,
immagino.
B, C, arrivavi in Serie D. Persino le women avevano una capocannoniera straniera. Quindi c'è un serio problema rispetto ai gol. Falso 9 o 9, noi segniamo molto poco.
Assolutamente. E allora, il passaggio è breve dal discorso scommesse. Analizzeremo anche qualche interessante articolo di Repubblica, Corriere, e gli aspetti che possono far capire e comprendere meglio le ragioni, forse la profondità, la dimensione di un problema. E un po' di nazionale con i nostri giocatori, Locatelli, Ken, che hanno giocato, stupisce il Gatti messo fuori rosa nell'ultima partita. Dovremo capire se da parte di Spalletti, se verrà reinserito con l'Inghilterra. E arriviamo anche ai temi bianconeri. Uno di questi è legato a Giuntoli, al mercato, perché chiaramente si parla di una squalifica importante in questo momento per Fagioli, che ha ammesso, molto probabilmente la stessa di Tonali. Non si parla ancora di Zaniolo, si parla però della possibilità di vedere spuntare altri nomi. Allora, non avere Fagioli e Pogba sono le prime due grane, non fra un anno, già a gennaio, già domenica.
Già
domenica, perché non penso che possa giocare in queste condizioni. Hanno mandato via i giocatori della nazionale, non penso che la Juventus mandi in campo Fagioli al centro, cioè fino a squalifica, fino a prova contraria potrebbe eventualmente farlo. Ma attenzione, spunta quindi l'ipotesi che l'uomo che potrebbe, che rappresenta in questo momento la Juventus e forse l'asse di fedeltà e di connessione con Allegri, sia il francese Rabiot. Continuità, fisicità, ritorno alla condizione migliore, sicuramente questo se lo augurano i tifosi bianconeri. La certezza di Allegri, che gli affida, molto probabilmente sarà lui col Milan, i gradi di capitano. Non c'è Danilo, ovvio, sembra sì, che il problema lo porterà all'esclusione della partita col Milan. In 5 minuti, Paolo, tema Rabiot. Lui ha anche ammesso: era per me fondamentale restare in Italia, restare vicino alla Francia sostanzialmente nell'anno degli europei. Tra l'altro, chi verrà squalificato non giocherà agli europei, e pensate che mazzata psicologica, perché prepari i mondiali, prepari gli europei, la tua grande occasione, e questi sono momenti ancora più gravi, perché poi c'è la componente professionale.
Allora,
Rabiot, in questa Juve, nella Juve in cui è arrivato, nella Juve che potrebbe lasciare fra un anno perché gli scade il contratto, o forse no, come qualcuno preventiva, quanto è importante per Allegri una figura come Rabiot? Lo capisco a maggior ragione in queste circostanze.
Allora, io credo che io, te, ma molti altri pensiamo che Rabiot possa essere un ottimo giocatore, ma non certo un leader. Cosa intendo per leader? Intendo un giocatore, non tanto un giocatore che sa trasmettere dei concetti, può contare anche quello, no? È chiaro che Danilo è importante quando lo vedi che parla la squadra, perché sai che sa parlare bene, sai che ha in testa i pensieri giusti da trasmettere. Però per leader io intendo il giocatore che nel momento di difficoltà ti prende in mano la squadra. Io Rabiot in questo senso non l'ho mai visto, o l'ho visto troppe poche volte per dargli un ruolo da leader. In questo senso la fascia da capitano può aiutare, perché noi a Milano ci andiamo a giocare molto, alla luce del fatto che recentemente noi col Milan, vedi l'anno scorso, abbiamo fatto delle partite nelle quali siamo usciti fuori nettamente da inferiori. Oggi c'è da fare qualcosa di diverso, in una situazione di difficoltà, perché è chiaro che se ti manca Danilo, se oggettivamente la squadra è scossa, perché tra il caso Pogba e il caso Fagioli hai perso due giocatori, tra l'altro nella stessa posizione, e via discorrendo, c'hai qualche giocatore che è reduce da un infortunio, vedremo quali saranno le condizioni di Vlahovic e Chiesa. In questo momento dare la fascia a uno come Rabiot, che è in leggera e progressiva crescita di condizione, secondo me può darci quel qualcosa in più, a patto che lui naturalmente assuma questo dato e questo evento come una occasione per diventare ancora di più importante nella Juve. Però è indubbio, io la traduco così, è indubbio che se tu vuoi andare a Milano e fare una buona partita, Rabiot deve essere uno dei migliori in campo. Cioè faccio fatica a pensare che la Juve possa fare un'ottima partita a Milano e a centrocampo chi è che ci guida? Ci deve guidare Rabiot. Nel senso, per guidare, ripeto, non intendo i gesti, intendo prendere palla, far salire la squadra, andare a distruggere il gioco altrui, essere presente,
regolamentare la squadra.
Poi tra l'altro in quello stadio lui, ricorderai, nell'anno di Sarri, purtroppo a porte chiuse, tra l'altro perdemmo quella partita con quel 4-2, 4 gol in 10 minuti, però fece il gol più bello della sua vita. Speriamo
forse
che venga ispirato.
Juve Milan e Milan Juve sono le sue migliori partite.
Vero.
Paolo, allora, io stiamo ricevendo già diversi messaggi, ci sono già dei vocali, la prima mezz'oretta chiaramente la introduciamo qui da studio. Se mi hai visto distratto è perché mi distraeva Marocchino. Domenico Marocchino che diceva mi chiamava, cioè lui sente la mancanza di Radio Bianconera, e quindi tra poco con noi Domenico Marocchino nel prossimo blocco, e allora leggiamo quelli che sono i titoli che riassumono un po' tutto quello che abbiamo detto finora e poi lanciamo i nostri sondaggi, almeno li ricordiamo. Rabiot, la certezza di Allegri che gli affida i gradi di capitano aspettando l'esito delle analisi per Danilo, che sembrerebbero portarlo lontano dalla convocazione per il Milan. Giuntoli e tutte le grane da risolvere da Pogba Fagioli, e questa settimana si discuteranno anche i casi CR7 e Bonucci. Corona, rivelazioni e cachet pagato dai contribuenti, vita sballata da star, mi sono definito, cioè mi sono permesso di definire. Quarta vittoria consecutiva, 4-0 questa volta per le women, compreso il turno di Coppa Italia di metà settimana, battuto il Sassuolo, e poi diritti TV, oggi si decide al ribasso, c'è la volontà di andare a formare, a istituire un canale della Lega. Quindi, ma questo calcio che doveva portare più soldi, alla fine, con tutti anche questi scandali, si sta un po' sgonfiando. Bene, i temi sono riferiti appunto sulla nazionale. Onestamente, su quel mercato che Giuntoli è chiamato forse ad anticipare, vista la situazione, già a gennaio, è spunta da un'intervista al direttore sportivo del Frosinone la possibilità e la disponibilità a far rientrare uno dei prestiti. Sì. La domanda oggi è: puntereste sul ritorno di un prestito per risparmiare, quindi il Sule di turno, il Barrenecea di turno, o o eventualmente si fanno anche altri nomi. Io so che una pista calda lo era dal momento dell'interruzione della volontà di andare, della trattativa di andare verso Milano, è quella con l'Udinese per Samardžić. Questi sono dei nomi. Voi ci aggiungereste qualcun altro? Paolo, ci aggiungeresti qualcun altro?
Cose di calcio.
Ma è la, diciamo, la prima Juve da me amata forse è stata la Juventus di Platini, Zoff, Gentile, Cabrini, Bonini, Brioche, Rea, Berti, Tardelli, Rossi, Platini e Boni.
Mamma mia, da premio...
Chi era?
Da lascio raddoppia.
Indovinate chi era?
Era il Cristiano, il nuovo Cristiano della Juventus. Emoziona sentire la formazione detta in questi modi. Cioè, forse non l'abbiamo sentita snocciolare così neanche da altri dirigenti.
A Napoli avevano ironizzato, si erano indignati addirittura quando Giuntoli era arrivato a Torino, aveva detto: io sono sempre stato tifoso da Juve. E qui ce ne ha fornito una dimostrazione. Non la impara in memoria.
No, abbiamo visto quindi, chi ci ha provato, che ha fatto delle brutte figure. Ne conosciamo quindi, diversi.
Quindi è qualcosa... E tra l'altro, su questo poi ci possiamo fare un ragionamento magari con Domenico, sul fatto che abbia voluto dire proprio questa formazione. Perché sono tantissimi gli juventini che io conosco, sì, di quella generazione, che ti dicono quell'11 di... Non ti dicono quello dell'anno dopo... E neanche quello dell'anno prima o di qualche anno prima. Ti dicono
perché?
Quello.
Perché? Perché anche io mi ricordo questa?
Perché? Perché beh, io avevo 17 anni e quindi mi ricordo molto bene. E me lo ricordo perché io sono di quelli che sono partito da Torino per andare a Genova a vedere l'esordio di Platini. Tra l'altro perdendo 1-0 con la Sampdoria. E perché io credo che quell'estate lì sia stata l'estate nella quale... la juventinità ha toccato il suo massimo. Non ce n'è stata un'altra uguale. Ed è molto semplice spiegare il perché. Perché avevamo una serie di giocatori campioni del mondo con la nazionale, che avevano fatto un'impresa insperata, perché nessuno accreditava l'Italia del titolo mondiale, tantomeno dopo le prime 3 partite del girone. Quindi tu avevi Zoff, Gentile, Cabrini, Scherea, Tardelli, più Bettica, che non aveva potuto partecipare, ma che era tutto a tutti gli effetti un grandissimo giocatore di quella nazionale, e via discorrendo. Avevi comprato Platini e Boniek, che erano stati, tra l'altro, non solo erano due giocatori sui quali c'erano grandi aspettative, ma che in quel mondiale avevano fatto benissimo. In più non avevi ancora vinto la Coppa dei Campioni, e quindi c'era quell'aspettativa. E quella è l'estate, non c'è Cristiano Ronaldo.
Io mi ricordo Italia-Polonia, in cui per me la Polonia era Boniek, sì. E quindi ho detto: non è che so che è forte, però oggi no, perché deve poi venire alla Juventus. Cioè, è vero, cioè, memorizzavi subito lo straniero, sì, il giocatore, l'acquisto.
Sai qual è la cosa impressionante? Che se ci pensi, l'11 detto da Giuntoli è l'11 che non vince nulla se non la Coppa Italia. Cioè, lui non è andato a dire la formazione che ha vinto a Tokyo o la formazione che ha vinto a Bilbao, cioè le formazioni vincenti. È andato a dire la Juve, che per lui era la più...
Quella che forse ha avvicinato di più tutti
esatto,
ulteriormente.
Esatto. Mentre io, che sono di una certa età, io se ti devo dire il mio 11, ti dico quello del 77. Perché? Perché da bambino, che aveva patito moltissimo il fatto che il Toro ci avesse vinto lo scudetto in faccia.
E tu hai vissuto quel periodo lì.
Ho vissuto quel periodo. E quindi il 77 per me è il non l'anno più ultra. Per quelli di quella generazione ti dicono quella formazione, che ripeto è quella che poi di fatto ad Atene perde, no? Quindi non è la formazione vincente, è la formazione di quell'estate, che è l'estate più juventina della nostra vita. Ripeto, non c'è Cristiano Ronaldo che tenga, perché Cristiano Ronaldo eravamo andati a prendere un giocatore enorme, di portata mondiale.
Sì, sì,
però c'era quell'11 e c'era stata la vittoria del mondiale dell'Italia.
E poi invece va a ricordare, ieri leggendo, facendo rassegna stampa, va a ricordare, e su questo mi faccio aiutare da te che sei una mente storica, un motivo per cui oggi ho provato a contattare, ma preso da impegni oggi non è potuto intervenire, Antonello Cuccureddu. Lui si ricorda la sua prima partita in cui il papà di Giuntoli, che non c'è più e che quindi ha voluto ricordare anche con questo ricordo, mi portò da Firenze, perché lui abitava a Firenze, a vedere Pistoiese Juventus col gol di Cucureddu. Allora, visto che non me lo ricordavo questo gol, sono andato a cercarmelo.
Allora, intanto la Pistoiese non ha avuto una lunga storia di Serie A e molti la ricordano.
Per ricordarsi,
no, molti, perché lui giustamente da Toscano si ricorda. La Pistoiese aveva questa maglia arancione, bellissima, a volte anche bianca con la fascia arancione, che quindi era del tutto originale. Molti ricordano la Pistoiese perché la Pistoiese prende lo straniero peggiore della storia, lui Silvio. Che è uno che praticamente non sa neanche palleggiare, diciamo. Tanto arriva con un equivoco, insomma. Sbagliano questo acquisto. Però in quella Pistoiese sai chi giocava dietro? Marcello Lippi. Marcello
Cosa
Lippi
che
a fine
non
carriera.
Sapevo.
Marcello Lippi a fine carriera e la Juve si andò a vincere.
Vedi che bello seguire Radio Bianconera.
Con una grande partita di Dian Bredi a Pistoiese. Ma credo che queste cose Marocco se ricordi più di me perché lui c'era.
Secondo te?
Ma
secondo
magari,
te?
Sai che
allora, conserva la memoria, tutti questi ricordi.
Io scommetto su Marocco e sulla sua
guarda,
memoria.
Io neanche un centesimo, neanche fosse un cavallo di razza. Visto. Noi possiamo puntare sul calcio? Sì, sui
noi
siti
sì,
legittimi.
Siamo, non siamo mica...
Anche il giornalista.
Sui siti legittimi puoi puntare, noi siamo... Assolutamente sì.
È che non abbiamo i soldi, è che non abbiamo i soldi, è vero.
Su Rubamazzetto, è vero. Quello è il punto.
Ah, sei un giornalista, con te non parlo. Così in Inghilterra, incrociando i giornalisti, i tifosi del Newcastle sull'argomento scommesse. Ma mi pone una riflessione questo articolo, questa intervista, questo tentativo da parte del giornalista della Repubblica ieri di intercettare qualche tifoso. Tutte queste storie per due puntatine? Cioè, il tifoso può vederla anche così? Cioè, perché non può, no, perché non possono scommettere appunto come scommettono tutti?
Beh, perché, allora, io ho visto tra l'altro anche qualche messaggio dei nostri ascoltatori, io voglio essere molto chiaro, io non giustifico minimamente chi scommette sul calcio, io cerco di capire perché lo fanno, ma non giustifico minimamente chi scommette sul calcio, perché le regole sono regole e le regole vanno rispettate. Io non solo, Antonio, ricorderai che nella scorsa puntata io l'ho detta anche più grossa. Ho detto che secondo me Fagioli va aiutato, dopodiché io fossi nella Juve, così come fossi in altre squadre che hanno dei giocatori che hanno scommesso, probabilmente non li vorrei più in squadra. Aiutiamoli, non sono per criminalizzarli, ma sono per assumere dei provvedimenti anche duri, perché ripeto, anche perché ho la sensazione che rispetto a chi è così ingenuo, e dico la versione migliore, è questa la strada che ci vuole. Fargli capire che esistono delle regole. Le regole non sono degli optional, appunto. Non sono aggirabili con, ma tanto sono solo delle puntatine. Ti diamo tanti soldi.
Non facciamo passare
Ti diamo
questo.
Tanti soldi, anche perché tu debba rispettare poche regole. Tra quelle poche regole c'è questa. E quindi io su questo sono molto duro. Ripeto, mentre non lo sono dal punto di vista umano, cioè io di fronte a un ludopatico mi metto in ascolto e cerco di capire, lo sono dal punto di vista sportivo. Lo sport è fatto perché vengano rispettate delle regole. Chi non le rispetta per me deve stare fuori. Punto. Non ho da questo punto di vista...
Non
molti,
abbiamo vie di mezzo.
Molti,
non hai vie
discorsi,
di mezzo.
Anche perché è così che secondo me si educa il mondo nel suo complesso. Però mi fa sorridere che i tifosi del Newcastle non vogliono parlare con i giornalisti. Sai perché? Perché ormai giornalisti siamo tutti. Cioè, ormai le notizie arrivano dai social, non necessariamente dai giornalisti. E quindi allora... in questo momento non sono i giornalisti brutti e cattivi che stanno costruendo la vicenda Tonali. E questo è il punto. Anzi, mi verrebbe da dire, oggi forse uno dei seri problemi che hanno Tonali, Zaniolo, Fagioli e tutti coloro che verranno coinvolti nel calcio scommesse è capire che tipo di comunicazione dare. Perché in questo mondo, quando tu non parli e sei oggetto di...
E sei costretto poi a farlo all'improvviso.
Bravo, magari sei costretto a farlo ob torto collo, oppure stanno parlando gli altri di te. E quindi in qualche maniera
sei costretto. Silenzio,
cioè, quante cose abbiamo detto in questi giorni su Tonali, Zaniolo, Fagioli,
guarda,
via discorrendo.
Bisogna aggiungere qualcosa. Allora noi ci colleghiamo col nostro inviato in Piemonte da qualche parte, Domenico Marocchino. Avete sentito?
No,
la,
quando hai parlato di puntatine, io pensavo alle puntatine sulle ragazze, cioè non economicamente, cioè il lumare qualche fanciulla.
Sì, puntare come sì. Si faceva in discoteca quando io ti davo i consigli.
Una
giusti.
Volta puntare era quella cosa
era
lì.
Era puntare, guardare in modo rispettoso, diciamolo, perché poi ci arriva la querela da parte di qualche organizzazione.
Certo.
Domenico Marocchino, lei deve stare tranquillo. Flirtare, lei in ottime mani, le mani di Radio Bianconera, almeno lunedì. Come stai, Domenico? Passato un buon weekend? Bene. Raccontaci, quante partite delle nazionali hai visto? Zero.
Neanche una, non ho neanche visto l'Italia. Ci mancherebbe.
Che cosa ha fatto di interessante?
Non desidero, come ti ho detto l'altra volta, non desidero più le cose che mi vengono offerte con tanta insistenza. Alla fine della fiera ce ne sono troppe.
Stasera c'è Corona in televisione, lo seguirà perché farà dei nomi.
Ma sì, ma c'è un discorso molto, molto complesso. Mi stavo
ascoltando.
È un discorso complesso, difficile da analizzare e anche difficile da risolvere, perché chi purtroppo cade nel vizio, nella dipendenza del gioco. Non è facile uscire, è una droga anche perché c'è una forma di godimento anche quando perdi. Per assurdo, quando perdi ci sei ancora più tentato di giocare, no?
Quando hai soldi, forse
certo,
ma a maggior ragione.
Ovviamente c'è un discorso molto molto difficile, perché poi il discorso a 360 gradi non riguarda solo il mondo del calcio. Il mondo del calcio ovviamente fa più cassa di risonanza, ma quanta gente, io tutte le volte che entro in qualche tabaccheria qualcosa, c'è il spavento delle persone che tentano la fortuna, che giocano, che ovviamente
che aspettano l'esito.
È anche regolare questo,
certo, certo, di quelle regolari. Bisognerebbe rifare delle riflessioni a livello sociale e politico, nel provare a limitare. Poi...
Sì, nel limitare è stato il termine giusto perché non si risolvono. È un po' come in altri settori, non li puoi sradicare completamente, li puoi cercare di, il razzismo lo puoi cercare di limitare, ma non
limitare,
puoi,
certo.
Sradicare, perché sono tutte caratteristiche che fanno parte dell'essere umano, dell'uomo.
Esatto, volevo chiederti
una cosa, però mi permetti di dire. Allora, io ho letto, ho seguito un pochettino, so che la giustizia sportiva si comporta in un modo e la giustizia ordinaria si comporta in un altro modo.
Due pesi diversi alla situazione.
Due pesi diversi da cose. Io sono convinto che per quanto riguarda la giustizia sportiva bisognerebbe essere più drastici, cioè, nel senso, chi scommette sulle partite o fare una gradazione, chi scommette sulle proprie partite deve essere squalificato a vita, chi scommette sulle partite adesso, siccome non si può fare, non deve avere un
qualsiasi tipo di scommessa. I calci d'angolo di Juve Pistoiese è la stessa cosa che giocarsi Fiorentina Napoli, secondo te? Risultato? Gol?
No, è diverso. Il risultato è una cosa diversa.
Gli dai un peso diverso.
Cioè, io
volevo capire questo.
Posso anche scommettere con te se in questo momento chi gira dietro l'angolo è una fanciulla o un maschio.
Certo.
Cioè, ad esempio, normalmente sono maschi perché gira male in questo periodo sugli angoli.
Esatto.
Però, sai, un conto è il termine scommessa usato come vediamo chi, oppure chi vince, ecco, questa un altro discorso è la scommessa economica fatta su piattaforme non regolari.
Già il fatto di andare nell'irregolare, in quello clandestino, a mio avviso, e puntare sulla tua attività, qualcosa dovresti sapere. Anzi, Paolo ci ricordava che ha tenuto, soprattutto in Juventus, corsi di aggiornamento, di formazione costante.
Sì, ma il calcio, scusami, sì. Il calcio non è il paese del mulino bianco. Il calcio rispetta in proporzione quello che succede nella vita generale, sociale. Quello che fa la cassa di risonanza è come mai individui, giocatori che guadagnano determinate cifre devono rischiare di entrare in determinati giri o scommettere determinate cifre quando potrebbero benissimo, con quello che hanno di introito vivere sereno e tranquilli, capito? Cioè è quello che disturba, hai capito? Se uno scommette con chi ha l'acqua alla gola, ci provo.
Esattamente quello che ho messo in evidenza su Bianconera News. Allora mi chiedo se è giusto limitare a dire, per pararsi gli occhi, dire che è semplice ludopatia. Perdonatemi, per me qui non c'è solo ludopatia, qui c'è la volontà di rischiare di proprio, cioè come andare ai 300 all'ora in autostrada o prendere un parapendio appena registrato da un meccanico d'auto, non lo so, cioè c'è la volontà di rischiare, piace, c'è la volontà proprio specifica. Adesso ripeto,
c'è la volontà di indovinare, c'è la volontà di,
c'ho i soldi, posso fare quello che voglio e rischio.
È come i dadi. Cioè, io quando ero piccolo non giocavo neanche a Monopoli perché c'erano i soldi di carta. A parte se c'erano delle fanciulle in giro piccole, giocavo il dottore, massimo la fionda o la cerbottana, perché io vivevo in un paese di campagna, in una cascina.
Cioè, no, spiegami cosa giocavi tu con la cerbottana e lanciavi i...
Le cerbottane voi non sapete neanche cosa sono.
Sì.
No, non parlare così.
Non parlare così, porta rispetto per...
La fionda... Voi non sapete neanche
la fionda, la trottola. Tu hai giocato, mio padre mi insegnava a giocare con la trottola.
Ma noi giocavamo con la cerbottola e mettevamo anche gli spilli.
Gli spilli quando
La fionda si giocava con si faceva con la camera d'aria delle ruote delle biciclette. Non quella che si comprava. Adesso mi hai detto una cosa che mi ha fatto sorridere. Sai che scherzo ho fatto io una volta a Trapattoni?
Ma povero Trapattoni! Cioè, chiamami Trapattoni una volta.
Andavo dove cenavamo quando eravamo in ritiro.
Sì.
E una volta ho detto, vabbè, siccome mi rompe sempre le scatole, ti ho messo 3 o 4 spilli sulla sedia, no? Quando è arrivato di corsa, perché era sempre di corsa, perché era sempre al telefono, o con Agnelli, poi tu ridi, o con Agnelli o qualcuno, o con Boniperti, era sempre ultimo in questa tavolata a farlo di cavallo. Però si scusava velocemente, poi era, sì, vabbè, con mangiate, poi si è seduto,
tac.
È diventato tutto rosso e ho sentito che ha detto, qualcuno sta esagerando. E gli altri non lo sapevo solo
certo.
Io.
Certo. Interessante.
Gli mettevo un po' di aceto anche nel bicchiere di vino rosso. Tanto per passare un po' il tempo, qualche scherzo si può stare, no?
Chi era peggio di te? Posso sapere chi poteva essere peggio di te?
Nessuno.
O che tentava di imitarti?
No, io ero fantasioso. Era una cosa diversa. No? Non facevo degli scherzi. Ma non so, uno che faceva molti scherzi era anche Cesare Prandelli, che non si direbbe. A tavola si parlava di fantasmi, cose di questo genere, ci credi, non ci credi. No, vabbè
Paolo, conduci tu oggi.
E io dormivo nella stanza con tavolo, no? Allora siamo finito la serata, il sabato, ognuno andava nelle sue stanze insieme al compagno. Andiamo nella nostra stanza e due letti erano vicini ma non attaccati. A un certo punto spegniamo la luce e tavola mi fa, Meco, smetti di toccarmi. Cosa dice? Era il buio, era Prandelli che era sotto il letto e ogni tanto gli toccava il piede, no? Allora
voglio sapere il giorno dopo come finì quella partita, se avete giocato.
Avremmo vinto, no? E quindi Cesare era uno molto scherzoso, tanto scherzoso come ragazzo.
Posso vantarmi di questo momento di radio dicendo che si può ascoltare solo su Radio Bianconera, solo su Radio Bianconera questi risvolti? Vi riporto al calcio giocato, perché oggi un po' che abbiamo... No, volevo finire il discorso sulle scommesse chiedendoti, ieri ho sentito Marotta durante un convegno dire, ci assumiamo anche noi le responsabilità di questa pecca, responsabilità a livello di sistema. Però io, parlando con Paolo, siamo stati tanti anni insieme in Juve, cioè i grandi club, Juve, Inter, Milan sicuramente, investono tanto già nella prevenzione, cioè nel raccontare forse quello che per i ragazzi anche diventa noioso, probabilmente, cioè il corso sulla prevenzione, non scommettete,
mangiate bene,
cioè infatti, dedicano molto tempo
meglio.
Ai club, esatto, non fate come bene, Marocchino e fanno vedere dei filmati, eccetera. Al di là di questo,
ma qui
riempiamo la bocca solo di cosa ci sarebbe da fare, ma poi praticamente
infatti ti rispondo con un altro aneddoto mio che è successo. Una volta, con ripeto, in un contratto voleva scrivermi. Lei, io non so, non ricordo più, sì, può solo fumare 20 sigarette al giorno in un contratto. Io l'ho guardato e gli ho detto: questa è una battuta, perché mi seguite tutti i giorni, cioè vivete in simbiosi con me, cioè dormite con me, camminate per me, con me nel parco, con me. Io posso dire sì, mi sta bene, tanto mica mi seguite, cioè nel mio privato fuori, no? Io posso uscire di qua e dire sì. Poi mi accendo tre sigarette mentre salgo in macchina. Cioè, un conto è quello che si dice, un conto è poi la possibilità di vedere se quello che tu hai detto è poi riscontrabile.
Ma qual era allora il motivo per cui ti avrebbe voluto inserire quella clausola? Cioè, c'era un motivo di...
Perché era ironico, cercava, okay, cercava di io mi presentavo e mi diceva, ma sei l'unico che sei andato al mare e sei più bianco di quando sei partito. E io detto: Presidente, ma io la sera esco, la mattina dormo. Cioè, perché noi avevamo un rapporto un po' particolare, molto simpatico, molto, molto allegro, da un certo punto di vista. Però sai, il calciatore poi è professionale su se stesso, cioè in base alle regole che si dà.
Tuo padre e tua madre ti controllavano? Ti seguivano? Ti hanno
No, purtroppo no.
E quello potrebbe essere un rischio in più, probabilmente, quando i tuoi cari...
Purtroppo no, però se è un ambiente... Cioè, quello che è molto importante, che è un ambiente molto particolare, dove i ragazzi a un certo punto molti scommettono solo e esclusivamente sul calcio, quindi hanno solo quell'interesse lì e quindi hanno la giornata vuota, tra virgolette, non hanno altre cose. Io, a dire il vero, facevo lo stupido, anche se poi ho studiato ed ero geometra ed ero iscritto all'università, quindi quello è, anche quello è relativo. Però uno si trova a 20 anni a vivere in un ambiente, tra virgolette, cinematografico d'attore, con un sacco di soldi, con un sacco di tempo libero, automaticamente di noia, di non sapere cosa fare, e così.
Denunceresti un tuo compagno?
Hai mica visto su un libro, su un pullman, qualcuno leggere un libro? Li vedi solo con le cuffie.
No,
per dirti, no? C'è difficile vedere, sono rare quelle cose. Ma sai, denunciare un compagno, denunciarlo pubblicamente, no, non me la sentirei. Però
sai che la norma è rigida. Cioè, teoricamente, tu ometteresti oggi come calciatore se Prandelli, se Tavola in camera ti dicesse: sto puntando su qualcosa. Tu dovresti
è una regola abbastanza ipocrita.
Esatto.
Esatto.
È come se tu avvertissi la moglie di un tuo carissimo amico, ecco, che ha le antenne come le lumache. Si può fare, ma è meno grave.
Ipocrita.
Ci vanno anche gli avvocati, anche lì di mezzo. Non lo so io se devo denunciare o meno. Sicuramente cercherei di approfondire, di capire le motivazioni, però sai, ormai giocano tutti, ma non tutti in generale, nel senso,
sì.
Io non ho mai fatto in vita mia, non sono neanche in grado di fare una...
Anche il sistema finta di non accorgersene è abbastanza ipocrita. Vedevo Paolo pronto con una domanda.
Domenico, la domanda che mi incuriosisce, di cui mi incuriosisce la tua risposta è questa, perché tu ci puoi raccontare che cosa significhi da un lato la, tra virgolette, solitudine e dall'altra invece lo spirito di cameratismo che si installa da giovanissimi quando si è calciatori, lontani magari dalle famiglie, lontani dalla propria città e dal proprio ambiente. Secondo te queste storie qui, per come le stai vedendo, sono più figlie di solitudine o invece è possibile che ci siano anche proprio delle, come dire, delle forme di complicità, no? Io scommetto perché tu scommetti e ne parliamo. Perché adesso tanti la raccontano. Sono ricchi, annoiati, non sanno cosa fare, quindi hanno lo smartphone in mano e chiaramente giocare è facilissimo e via discorrendo. Però forse potrebbe invece essere anche il contrario, non dico necessariamente solo contrario, ma anche contrario. Cioè che loro abbiano trovato delle forme quasi di comunicazione attraverso il gioco, o no?
Ma è una considerazione intelligente, sì. Dato che è un fenomeno molto ampio, automaticamente se tu entri nel meccanismo psicologicamente, anche se non hai contatti diretti, fai parte di un gruppo, ecco, e puoi sentirti, sbagliando ovviamente, meno solo, perché viviamo in una società di numeri. Cioè, io sono ricco e quindi non vado a mangiare lì. Stavo parlando oggi con uno che è con un ragazzo giovane e mi diceva: ieri sera a mangiare c'era uno ricco, ma nessuno è più ricco perché ha avuto dei problemi. Se era ricco non sarebbe andato a mangiare lì. Quindi è una questione di numeri. Vivendo in una società di numeri,
apparenza.
Noi dobbiamo far parte di questo numero qua. Può anche darsi che sia un discorso di questo genere, ma sai, poi il calciatore è anche un diciamo, la solitudine del calciatore tra virgolette c'è un po' in linea di massima, c'è per carattere personale, per indole personale, per predisposizione personale, ti devi sempre far largo e sai che aiuti ne hai relativi, perché anche quell'aiuto è un aiuto condizionato dal, eventualmente da un tuo aiuto a lui, perché è un gioco di squadra e quindi è un gioco dove tu hai degli esami costanti, di conseguenza sei sotto stress costante, cioè è sempre meglio quello stress lì che tanti altri stress per portare a casa dei soldi per far mangiare i tuoi figli, questo è fuori di discussione, però sei diciamo sotto i riflettori, sono tante le componenti, tenendo sempre presente che lo scommettere, il gioco in questo genere, i giochi, alcuni giochi in particolare, fanno parte dell'essere umano.
Senti,
non so come dire, in una percentuale fanno parte dell'essere umano, hai capito? Cioè,
certo,
questa voglia di indovinare, questa voglia di indovinare, hai capito? Di essere un indovino. Io ad esempio su Antonio potrei indovinare un sacco di cose.
Lo danno a uno, tutto quello che pensi è facilmente...
Comunque non scandalizziamoci, prima ho detto ma è successo quando io giocavo, dopo 2 anni rigiocavano tutti, si sono dimenticati tutti, se lo ricordano a malapena.
Grazie di questa testimonianza, Domenico. Mi dici se hai giocato a carte, se vincevi o perdevi?
Ma neanche a carte?
Facevi gli scherzi a trapattoni e ti faceva anche giocare ogni tanto.
Sul polpa si giocava a scopone. Io sono uno molto per i giochi della carta, però ogni tanto mi hanno tirato dentro. La prima volta che mi hanno tirato dentro,
sì?
Ho vinto, ho battuto i senatori. Non so più con che ero in coppia, ho preso il microfono del punto e ho detto che ero il più forte.
che belli pensavano... questi racconti, solo su Radio Bianconera.
Sì, ma loro erano un altro mondo. Allora,
certo.
Un altro
mondo. Allora, te l'hanno fatta pagare poi il giorno dopo in allenamento.
Quando salivi sul pullman, i primi 10 posti non potevi sederti, perché c'erano i vecchi in ordine di importanza. Certo. Hai capito? Quindi erano tutti io... A malapena riuscivo a arrivare
al fondo, al posto in piedi,
perché a volte non ci arrivavi su quel pullman, ti svegliavi tardi,
ti seguivi con la macchina, arrivavi all'autogrill.
Le sappiamo le tue storie.
Devi sapere però che l'ultimo posto per me era il più ambito, perché era l'unico lungo dove potevi coricarti.
Certo, come quando andavo in gita a scuola. Sei banale, Domenico Marocchino, lei è banale. Senti, nell'ultimo ristorante in cui mi hai portato e hai pagato il pranzo, cosa hanno detto dopo? Guarda quei due lì, vengono solo qui perché non hanno i soldi o qualcos'altro di più interessante?
La signora Maria
che ci guardava.
Non ho mai dato importanza, bisogna dare il giusto rispetto, il grado di crearsi una posizione sociale e economica ad un certo livello. Ma non ho mai giudicato. Conosco un sacco di persone che hanno...
Lo so. E lo dimostra anche quella bella giornata che abbiamo passato assieme, anche perché mi hai fatto conoscere la signora Maria, la tua fan di 85 anni, che ti aspetta la domenica nella solita trattoria.
Ogni tanto mi chiedono se tornassi indietro che cos'è che avresti desiderato che ti...
Che cosa rispondi?
Io ho sempre detto una cultura 10 volte, 50 volte più forte di quella che migliore di quella che ho, in sostanza. Avrei detto sicuramente una cosa di questo genere.
Domenico, sempre toccante, interessante, curioso.
No, è verità, è verità. E anche qualche giorno in più.
Ecco, hai rovinato la poesia alla fine, vedi? E fortunatamente Manuel ti ha tolto il volume, Domenico.
Chissà, magari con più cultura ne avreste avute di meno.
No, di più.
Salutiamo la signora Patrizia come sempre. Va bene, ci sentiamo lunedì. Prova a guardare almeno gli highlights di Milan Juventus.
Sì, va bene, va.
Con Rabiot capitano, poi mi dirai come si è comportato.
Quando giocano?
Come quando giocano?
Domenica sera. 20:45. Mettici la sveglia, Domenico.
Un saluto, tira giù il microfono. Ciao Domenico.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Cose di calcio.
Allora andiamo un po' a chiudere le riflessioni con le argomentazioni, le dichiarazioni, quello che emerge dai tabulati e soprattutto dalle ammissioni dello stesso Fagioli. In questo momento poi ci interessa lui, non allarghiamo agli altri perché intanto ci sono delle indagini. Gli agenti della squadra mobile sono arrivati nella primavera scorsa a scoprire non solo tracce digitali e informatiche seguendo le piattaforme illegali. Il centrocampista della Juve sarebbe finito dentro l'inchiesta quasi all'improvviso, mentre i poliziotti avevano puntato gli occhi su un personaggio sospettato di avere contatti con la criminalità organizzata, oltre ad essere indiziato di essere tra le figure che tenevano le fila delle piattaforme. E va da sé pure i conti dei crediti da recuperare. E questa è una cosa ancora più grave, perché risulta il suo nome nelle intercettazioni, nei tabulati di questi che devono andare a recuperare dei soldi. Agli atti ci sarebbe pure un incontro in un bar di Torino, mentre nel dialogo tra due procuratori sportivi nell'aprile scorso si parlerebbe di un brutto giro di Piacenza, la terra natale proprio di Fagioli. E cosa vuol dire? Che riassumiamo, andando a spiegare il brutto giro di Piacenza, quell'incontro in un bar di Torino, due agenti parlano del problema dello Juventino, la rete, pesante rete di scommesse sulle serie minori, perché poi non dimentichiamoci che se uscisse il nome di Paolino della serie B, serie D, magari nessuno lo conosce, e lì ci sono dei giri che vanno a condizionare pesantemente quei risultati di quelle partite, di gruppi di pseudo amici, tesserati, eccetera. Per quanto riguarda la storia legata a Fagioli, le minacce per i debiti ricevute, scrive il Corriere della Sera, la solitudine del giocatore, tanti soldi, l'assenza del padre, genitori separati, così Nicolò è finito nei guai. E allora, che sapesse solo lui è quasi impossibile. Che la Juventus dovesse pagare un giorno per Nicolò Fagioli o le società dovessero pagare pesantemente per una situazione conosciuta o sconosciuta all'interno, ritorniamo a quello che ci diceva anche Domenico Marocchino. Ti faccio chiudere il ragionamento, poi se qualcuno volesse intervenire, se avessimo dei contributi anche vocali, ci mancherebbe. Andrei poi sugli argomenti. Ken, Rabiot, fascia da capitano e altro tema di riflessione, Ogbonna. Poi ti spiegherò anche il motivo.
Allora, quello che aggiungo rispetto alle cose che hai letto adesso è...
Fonte Corriere della Sera di oggi.
Che mi colpisce sempre il punto di non ritorno in queste storie. Cioè, quando è che veramente tu passi da A a B? Perché tu arrivi a, evidentemente, a una situazione di gravità per cui hai dei debiti magari anche con delle persone non propriamente raccomandabili, ma c'è un momento nel quale ti potresti tirare indietro o potresti limitare la situazione. Ecco, questo che mi colpisce. Guarda, io oggi ho scritto un articolo che uscirà alle ore 18 su Calcio News, nel quale faccio questa riflessione, che mi colpisce il fatto che Fagioli non si sia, tra virgolette, accontentato della propria carriera, non si sia emozionato abbastanza per la propria carriera, perché di Fagioli come grande talento ne abbiamo parlato subito, ma non io e te, che magari possiamo avere delle idee, ma non contano certamente molto. Ma ne ha parlato subito Allegri, ne ha parlato Pirlo, che è quello che l'ha fatto esordire. E abbiamo avuto tutti la sensazione che questo ragazzo potesse darci tanto, e qualcosa ci ha dato in effetti. Ecco, mi sono immaginato la mia vita, la tua vita. A noi sarebbe bastato pochissimo per sentirci già a posto dal punto di vista emotivo.
Già quello, cioè, che ci è capitato nel percorso
esatto, cioè,
professionale.
Se non ti è bastato questo e vai a cercare altro, io ho scritto, se non ti è bastato che abbiano puntato su di te e tu invece hai voglia e hai l'adrenalina di puntare su altro, c'è qualcosa per me disconosciuto, proprio dal punto di vista umano. C'è qualcosa che appunto aspetterò che un giorno ce lo venga a raccontare lui o quelli come lui. Perché vedi, mi ha colpito molto in settimana l'intervista di Gasperini, non so se l'hai letta sulla Gazzetta dello Sport, in cui lo fanno ragionare su De Ketelaere, che sta facendo molto bene a Bergamo, e gli dicono, ma Gasper, come ci spieghi che De Ketelaere segna e quasi non esulta? No? Che non è neanche così vero, perché io poi ho cercato delle foto e l'ho visto qualche volta arrabbiato.
Però effettivamente
lui ha risposto, guardate, è un problema di questa generazione. De Ketelaere sembra un giocatore che non ha emozioni. Noi dobbiamo aiutarlo a scoprire il valore delle emozioni. Ecco, a me mi ha fatto riflettere. Io non ho figli, quindi non posso fare ragionamenti sugli adolescenti, giovani e via discorrendo.
Però perdonami Paolo, è un compito di una società di calcio e di un allenatore?
No! Però non lo so di chi sia il compito, però rispetto al fatto che ormai la tua percezione del mondo è sempre più legata a uno schermo invece che alla realtà, per cui come dicevamo prima, invece di avere dei rapporti tra 25 persone in una squadra, ognuno ha il suo rapporto col cellulare. Tanti allenatori raccontano che negli spogliatoi quasi non si riesce più a parlare.
E la rabbia viene se non funzionano le cuffie.
Ecco, questo secondo me è qualcosa che ci deve far riflettere. Ripeto, quando io faccio questi ragionamenti non voglio minimamente giustificare chi gioca e soprattutto chi va a giocare su siti illegali, non immaginando che si possono avere delle conseguenze o immaginandole. Mi ha molto fatto riflettere quello che dici tu, che potrebbe essere un'ulteriore forma di gioco. Cioè, io gioco sull'illegalità per vedere se mi beccano. C'è un'ulteriore forma di adrenalina. Ecco, e di questo passo andiamo avanti in una catena che poi porta a fare e a vivere dei fenomeni come quelli degli youtuber che si schiantano in macchina perché non hanno la percezione delle azioni che fanno e via discorrendo. Ecco, quello che mi chiedo io è questo. Quanto hanno la percezione, quanto Fagioli, quanto Zaniolo, quanto Tonali abbiano avuto la percezione delle conseguenze su se stessi e sugli altri? Perché se tu sei un calciatore professionista, devi immaginare che qualsiasi cosa fai ha una conseguenza per te e per gli altri. Vale per tutti questo, vale per un lavoratore, figurati se non
livello.
Vale per un personaggio pubblico.
E rischiano in base alle categorie, effettivamente. Secondo me non hanno questa percezione. Con il tempo libero dovrebbero imparare a fare più dribbling, più passaggi precisi, più tiri in porta e più gol, per evitare quella pena che spesso ci fanno vedere in campo. Maurizio. Rosa ci scrive, si dovrebbe convincere non a denunciare il compagno, ma aiutarlo ad autodenunciarsi. Però nel frattempo la regola ti dice che passa un tempo, cioè non riesci a convincere Paolo a uscire e andare a denunciarsi. Se tu sapevi, metti nei casini te stesso la squalifica di 6 mesi, se risulti nella chat in cui ti invito anche, dai, sì, vatti a denunciare. Quella è una prova per dare a chi ti invita ad autodenunciare 6 mesi.
Il ragionamento di Rosa è giustissimo dal punto di vista teorico.
La società...
E che nella pratica non è così facile. Peraltro, però, nel caso di Fagioli sembra proprio che la Juve, nel momento in cui sia venuta a conoscenza della situazione, abbia immediatamente agito in maniera tale che si autodenunciasse. Infatti Fagioli potrebbe avere anche uno sconto di pena, però appunto stiamo parlando di una dipendenza, e quando si parla di una dipendenza ognuno di noi credo che abbia avuto dei rapporti con qualcuno che ha avuto la dipendenza dal gioco o dalla droga o dall'alcol e via discorrendo. Non è così semplice.
Nessuno è andato a denunciare il figlio, esatto, il parente.
Non è così semplice, eccetera, agire nella maniera più corretta.
A qualcuno viene il dubbio che certi giocatori siano stati venduti anche per questi motivi. Non ne ho le prove, posso immaginarlo. Potrei aver ragione o torto, come ci scrive qualcheduno.
Permetti, non lo troverei sbagliato. Nel senso che io società... Allora, diciamoci
come
stanno. Io società Milan, sono venuto a conoscenza che tu hai questo problema... O Roma, e sono venuto a conoscenza che tu hai questo problema, per me non fai più parte della mia comunità e cerco di... Non mi scandalizzerebbe perché non tutti hanno voglia di affrontare un problema di quel tipo e quindi, e attenzione,
sono d'accordo
è un rischio di perdita economica, perché se Fagioli ipoteticamente venisse squalificato a vita, noi perdiamo un valore economico che non è proprio semplice, per cui... Perdonami, cerchi di fare il pacco agli altri. Nel calcio ci sta, eh? Lo fanno con gli infortunati.
Con gli infortunati, con l'età, quindi, con il rendimento, no? E tutto. E proprio di questo parla Carlo da Carpi, tra l'altro. Con i casini di Pogba e Fagioli, la squadra, oltre ai danni calcistici, danni economici, spiace, ma rescindere i contratti e fare un'azione di pulizia con un decalogo comportamentale da far sottoscrivere ai giocatori, che c'è già. Non puoi buttare giù dalla torre nessuno e vanno aiutati anche, soprattutto con gli appropriati strumenti, coloro i quali hanno in dote un patrimonio economico e umano. Certo. Quindi ci mancherebbe, non mettiamo nessuno sotto fucilazione. Detto questo, andiamo, spostiamoci un po' sui giocatori, Paolo. Intanto leggiamo. Ci sono dei vocali? Manuel è lì. Allora ascoltiamone qualcuno su questo tema o magari sui casi singoli. Ken, c'è della polemica. Andiamo. Ti piace la polemica?
Mi piacerebbe sapere dal dottor Rossi se la pensava così anche con Rossi e Manfredonia, visto che vuole cacciare Fagioli dalla Juve. Beh, ragazzi, memoria storica...
Intanto, no,
aspetta un attimo,
secondo Manfredonia, me c'è un equivoco.
Attenzione, Manfredonia quando finisce nel calcio scommesse non è un giocatore della Juve. Paolo Rossi quando finisce nel calcio scommesse non è un giocatore della Juve. Quindi perdonami, ma
la Juve lo riprende poi dopo.
La Juve lo riprende dopo. Manfredonia anni dopo. Manfredonia arriva nel 86-2, è stato squalificato per il calcio scommesse nell'80. Quindi perdonami, ma il riferimento
no,
è sbagliato.
Anche perché,
ma attenzione,
punto.
Io non ho detto cacciare Fagioli. Io dico che una società ad un certo punto deve avere una regola per cui io, società, farò di tutto per umanamente aiutare Fagioli. Dopodiché,
ma non posso tenerti a casa
dopodiché,
mia.
Dopodiché, esatto, io direi, ragazzi,
io l'ho capito così il tuo intervento.
Ma certo, io vi ho dato una mano. Ho lavorato per risolvere questa situazione. Dopodiché, secondo me, anche come messaggio agli altri, dovrebbe andare così. Però Manfredonia e Paolo Rossi non c'entrano assolutamente nulla con questo discorso.
Non è un caso simile.
Ma poi senza contare che un altro tipo di situazione, oltre a essere un'altra epoca. E Paolo Rossi, la sensazione che avevano tutti è che fosse anche innocente in quella vicenda.
Paolo, spostiamoci. Intanto grazie al provocatore...
No, la sua opinione, ma non è un'opinione...
No, Manuel, Manuel che ha provato a... Esatto. No, però tanto per far capire che non... cioè, ci fossero degli equivoci avrebbe
aggiungo,
chiarito.
Aggiungo, frase di Beppe Furino, che disse... Su. Io, da capitano della Juve, mi sono battuto moltissimo... Perché alcuni giocatori, e segnatamente uno, di cui non faccio il nome, ma chi vuole a memoria storica se la vada a cercare, segnava tanti gol, ma non volevamo averlo in squadra per una serie di motivi legati appunto alle scommesse. Punto.
Diteci voi a chi faceva riferimento.
No.
Voi.
Tanto
voi
sono finiti quei tempi.
Ok. Senti, tornando invece, intanto se ci sono altri messaggi anche su altri argomenti, vocali, tanti ne stanno arrivando, grazie perché sicuramente aiutate a dare un contributo maggiore e migliore per capire. E poi a un certo punto non vorremmo dimenticare, ma entreremo nel merito della prossima partita Milan-Juventus. Ci sono ancora gli impegni delle nazionali e la nazionale non ci restituisce ancora Ken, che resta in azzurro. Come ha giocato, se l'hai visto? Io ho visto qualcosa, onestamente mi affido a questo giudizio. ma vorrei farti commentare la sua dichiarazione. Dopo gli elogi ricevuti da Spalletti, e l'ho visto in questo abbraccio, con qualcosa che gli ha mormorato nelle orecchie, secondo me di altamente gratificante, Ken ricambia: un calcio diverso, grazie CT, molto offensivo, mi piace.
Allora, perché Ken è stato molto lodato da Spalletti? Perché Ken...
Spiegaci.
Perché Ken ha giocato in un ruolo che non è quello che abitualmente fa nella Juventus, è tornato a fare un po' l'esterno. Esterno. Ha lavorato tantissimo e, devo dire, cosa che sta facendo anche nella Juve. Infatti, ricorderai che quando abbiamo fatto il dibattito su Ken, io sostenevo che a Bergamo non fosse il peggiore in campo... come era stato definito da tanti, anzi avevo anche lodato un po' il primo tempo perché mi sembrava che fosse stato un po' da solo a sostenere il peso di un attacco che non c'era e che riceveva pochi palloni. E Ken ha dimostrato in azzurro di avere voglia, di avere la testa giusta, di avere il desiderio di mettersi in gioco e di lavorare per la squadra e non necessariamente di... puntare a entrare nel tabellino dei marcatori come forma di legittimazione. Per cui se domani Ken fosse titolare a Wembley e se facesse un'altra prova positiva in un contesto decisamente molto più difficile rispetto a quello di Bari, per noi sarebbe un'ottima notizia, perché Ken è un giocatore di cui spesso parliamo anche in termini critici, giustamente, perché talvolta ci delude, ma ha 23 anni, Cioè, abbiamo ancora.
Abbiamo ancora
la possibilità, tra virgolette, di credere in lui. Poi, per una serie di motivi, è anche giusto non farlo interamente perché ci ha deluso, perché segna troppo poco, perché fa una partita buona e quando pensi che finalmente sia arrivato il suo momento, poi magari quella dopo la buca e via discorrendo. Però, Ken dell'ultimo periodo, secondo me, è un giocatore che sta facendo bene, può essere utile, e se tornasse da questa pausa nazionale. Con un'autostima in crescita, per noi sarebbe un'ottima notizia.
Questo è un primo argomento. Oggi volevo focalizzare l'attenzione su alcuni profili. Vado anche, così potete commentare voi i vari temi. Angelo Ogbonna, che ricordo hai di Angelino Ogbonna?
Ho il ricordo di un giocatore che, come tanti altri, è stato tra virgolette rimandato dall'esistenza della BBC. Cioè, in quella Juve lì tu andavi a prendere,
c'era spazio per
io credo che Marotta, quando va a prendere Ogbonna, va a prenderlo convinto che sia il quarto difensore italiano come centrale. Cioè, che dice, dopo Barzagli, Bonucci, Chiellini, c'è Ogbonna, lo vado a prendere come erede. Discorso che potremmo fare per certe versi anche per Rugani, perché Rugani, infatti, oggi viene trattato da riservaccia, ma Rugani, quando torna alla Juve dopo Empoli, siamo tutti lì a dire, ha fatto una stagione senza essere mai ammonito una volta, è un giocatore stilisticamente perfetto e via discorrendo, e quindi pensiamo che prima o poi uno di quei tre mostri sacri calerà di rendimento e sarà pronto chi lo andrà a ripiazzare. Il problema vero è che Ogbonna, secondo me, poi non è cresciuto così tanto, tanto è vero che lo dimostra anche la sua avventura inglese, che peraltro ormai è di lunga durata, nel West Ham non è neanche titolarissimo lì. Quindi perché mi fai la domanda su Ogbonna? Cosa hai scoperto?
No, ho scoperto che pensava di meritare, almeno adesso, di nuovo un ritorno in azzurro. Queste sue dichiarazioni. Pensavo di meritarmi più azzurro in Premier o hai il tempo per crescere? E poi volevo analizzare con gli amici,
penso,
a casa.
Guarda, che ormai Spalletti, come faceva Mancini, come fanno tutti i commissari tecnici, abbia un occhio di riguardo verso tutti i campionati. Grifo è l'esempio, no? Gnonto è altro esempio. Cioè, giocano anche giocatori non necessariamente di club.
Diciamo che a 35 anni, effettivamente,
ecco, forse
anche...
Spalletti, giustamente, a meno di casi come quello di Bonaventura, in cui a 34 anni stai facendo la stagione della vita e quindi, come ben sai, l'europeo poi te lo giochi in un mese. Se quel mese lo azzecchi, puoi averne anche 40 di anni, che va bene così. Tutto sommato è giusto, anche perché in difesa non mi sembra che abbiamo tutti questi problemi.
Esatto,
francamente.
Esatto. Però, sai, ti candidi forse anche in vista di questo incrocio tra Inghilterra e Italia, visto che lui conosce i due ambienti. A Torino ho incontrato Ventura, Conte e Allegri. Senti come cosa dice. Ventura mi ha aperto le porte del calcio. Conte è il tecnico con il quale sono cresciuto di più caratterialmente e calcisticamente, così sulla stampa di oggi. E Allegri non mi ha, aspetta che risalgo, mai fatto sentire inferiore a nessuno. Cosa ci dice? Che differenze ci sono tra questi tre allenatori?
Beh, con Ventura Bonner è diventato anche il capitano del Toro, no? Era un giocatore...
Forse è il periodo d'oro.
Sì, il periodo... Ma come lo vediamo anche per Bremer. Cioè, con tutto adesso... Non faccio l'antigranata, ma faccio una constatazione che può valere per qualsiasi altra squadra. Giochi nel Toro, la tua capacità di essere importante è notevole, ma non è quello che hai nella Juve, dove se sbagli mezza partita vieni crocifisso, dove la responsabilità significa magari giocare una gara in coppe europee e al cospetto di mezza Europa che ti guarda e via discorrendo, per cui è un po' questo. Conte indubbiamente è un giocatore di cui tutti i giocatori parlano bene, perché Conte è uno che ti tira fuori tutto quello che hai, e questo è indubbio. E il fatto che lui riconosca che Allegri non abbia avuto dei pregiudizi, quindi che non abbia considerato dei totem titolari appunto a BBC, io credo che sia vero, perché nella Juve abbiamo avuto momenti e esempi di giocatori che hanno sostituito degli altri grandi giocatori. Cioè, io parto sempre dal presupposto che un allenatore può avere delle simpatie, può avere, ma soprattutto ha delle esigenze, e se quel giocatore gliele va a colmare quelle esigenze, lo promuove.
Tipo quelle che Allegri ha per Rabiot, che lancia segnali alla Juve, sto bene e rifletto sul futuro. Il centrocampista francese parla anche di Pogba, siamo con lui, gli ha parlato, approfondiremo anche questo aspetto, perché c'è un altro giocatore cupo in questo momento per un'altra sciocchezza commessa e di cui pagherà pesantemente e anche giustamente, diciamo. E... terzo personaggio di oggi, nell'ultima mezz'ora, con te Paolo, con il nostro ospite, con tutti voi, parleremo anche di Rabiot, sempre più leader, e domenica contro il Milan giocherà con la fascia di capitano, ricordando l'assenza quasi scontata di Danilo. Ken, non dico tanto Gbonna, ma qualche spunto ce l'ha dato, e Rabiot. Giocheranno titolari? Partiranno titolari? Ritorna Vlahovic? Chiesa ce la farà? Naturalmente questi dubbi li abbiamo noi, e comincerà magari a risolverli proprio Allegri, a partire dai giocatori che ha a disposizione in questa settimana.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
Stavamo dicendo, Adrien Rabiot, l'ho ripetuto 2 o 3 volte, quasi come se avesse segnato. Paolo, mi anticipi un po' Milan-Juventus? Me lo anticipi un po' così, perché
molto,
abbiamo parlato di tutto.
È molto dura, perché sai che gli spagnoli chiamano le partite dopo le pause nazionali, dicono che sono sottoposte al virus FIFA, in questo caso virus UEFA. Cioè, può succedere di tutto, no? Cioè, abbiamo ancora le partite, in queste partite può succedere che un giocatore si esalti, che un giocatore esca fuori con qualche dolorino e via discorrendo. Per cui, quel che è certo, noi sappiamo una cosa, che il Milan arriva senza Theo Hernandez, senza Maignan, e si dice che Giroud potrebbe non partire titolare perché
affaticato.
Il Milan, attenzione, ha noi, Paris Saint-Germain, partita chiave per il suo girone in Champions, e poi Napoli. Quindi è normale che qualche idea di riposo, almeno parziale, di alcuni dei suoi big la possa fare. Noi non siamo messi bene perché abbiamo problemi al centrocampo, perché Danilo, è inutile nasconderlo, è un giocatore fondamentale non solo dal punto di vista caratteriale o perché è il capitano, ma perché nelle nostre uscite un po' borracciate, un po' problematiche, è il giocatore che meglio alza la testa e più sa distribuire il gioco. E questo sarà un aspetto determinante a San Siro. Quindi in questo momento si fa fatica a immaginare che cosa succederà, però quello che noi dobbiamo assolutamente sperare è che naturalmente in campo ci sia Federico Chiesa, perché c'è poco da fare se noi dipendiamo molto da lui. Io credo che il cambio di passo, il cambio di ritmo, le soluzioni anche più estemporanee ma più produttive dipendono da lui, quindi questo è un elemento che, che sarà dirimente, secondo me, per andare a Milano senza paura, col coraggio di una squadra che deve andare lì a fare risultato.
È un po' una partita come quella che inquadra Spalletti per la nazionale,
bravo,
contro l'Inghilterra.
Esattamente questo.
Vero?
Secondo me
mi è venuto
sì.
in mente adesso?
Secondo me sì. Tu finora hai fatto un percorso, hai battuto la Lazio, hai avuto dei rovesci come quello del Sassuolo.
Se le frenate.
Hai vinto non convincendo, hai pareggiato faticando tantissimo a Bergamo. Cioè, Milan-Juve è la partita che ci dirà in questo momento qual è il nostro punto. Ma lo dice la classifica, oltre al fatto che è naturalmente un big match. Cioè, se tu vai a meno 7 dal Milan, ragazzi, iniziamo veramente a guardare il quarto posto, perché la concorrenza non è banale, perché ce ne sono tante altre squadre che vorranno quel posto e che hanno l'ambizione di farlo. Se tu vai a vincere a Milano, sei a un punto dalla capolista, poi vediamo cosa fa l'Inter, però insomma hai vinto un big match contro una delle due, delle tre favorite, perché ci metto anche il Napoli, che non è che dobbiamo tirarlo fuori dal gioco solo perché appunto ha avuto un inizio negativo, e quindi ti dai anche a te un messaggio importante, a maggior ragione se lo fai con una squadra che in questo momento ha un organico con qualche problema. Quindi Milano, sì, è una partita determinante. Del resto, anche negli anni no, tu ricorderai quello di Del Neri, quando noi andiamo a vincere a Milano 2-1, quella squadra lì, con quella vittoria, si carica, poi si sgonfia dopo, a gennaio, ma in quell'inverno fa molto bene, e quindi andare a fare un grande risultato a Milano significa tantissimo in questo momento. Per me è la partita determinante di questa prima fase dell'anno.
E notato come sono stati bravi i nostri radioascoltatori, come siamo stati bravi noi, e non per motivi banali, a non parlare di Allegri.
In questi giorni se ne parla un po' di meno.
Oggi andiamo a ricordare un po' gli impegni dei nazionali. Oggi scende in campo Iling Junior con l'Inghilterra Under 21 contro l'Ucraina. Poi domani toccherà Locatelli, Kane e Gatti giocare, o quantomeno sono aggregati a Londra alle 20:45 per Inghilterra-Italia. Sempre domani Serbia-Montenegro vedrà in campo Kostic, Rabiot per Francia-Scozia, tra l'altro visto i gol di Mbappé, il secondo contro l'Olanda, straordinario. Miretti nell'Italia Under 21. Ecco, Miretti Under 21, perché non nazionale maggiore?
Ma perché credo che abbia altre possibilità. Oggettivamente il centrocampo dell'Italia
per giocare, dici tu?
Sì, penso che in questo momento Miretti debba, secondo me Miretti ha già fatto un percorso persino più grande di quello che,
lungo,
sì, di quello che erano le sue potenzialità.
Come te lo spieghi?
Beh, cioè, ha approfittato di qualche situazione. È un giocatore che piace ad Allegri, che ha provato anche a metterlo in altre posizioni, no? Trequartista. Poi magari non ha funzionato, però evidentemente è un giocatore che dal punto di vista tattico aiuta.
E di affidabilità,
sì.
Mercoledì poi si chiude con le sfide più lontane. Uruguay-Brasile, con forse in campo Bremer, che la prima partita mi sembra
non ha giocato.
Pensavo o pochi minuti o non aveva giocato, non ricordavo bene. Stati Uniti-Ghana, McKennie e Weah. E quindi Bremer, McKennie e Weah che rientreranno per ultimi, diciamo, saranno a disposizione sì. Da venerdì. Venerdì, sabato, poi partenza per Milano. Questa la situazione. Siamo quasi pronti per metterci in collegamento con il nostro ospite e allora noi andiamo a leggere qualche messaggio. Naturalmente qualche vostro indicazione che arriva. Ma perché domenica Rabiot capitano e non Szczęsny? Ci spiegano Alex da Rovigo. Il secondo ha più anzianità rispetto al primo. Qua il mister disconosce i suoi criteri sulla gestione della squadra. Mi sembrava già strano che non parlassimo di Allegri. Allora,
Beh, non lo so, perché c'è una
gerarchia?
Sì, ma noi dobbiamo avere una ufficialità di questa situazione.
Sì, è vero, noi sembra.
E qualche volta è successo anche in nazionale, in Polonia, che Szczęsny doveva essere capitano, invece il commissario tecnico ha puntato su Zieliński e Szczęsny ha detto, ma sì, ma va bene, perché poi i capitani in mezzo al campo è meglio che siano i giocatori appunto di movimento, no? Perché poi c'è da discutere, è un portiere, per carità, da noi l'ha fatto Buffon per anni. Io devo dire che insomma la fascia da capitano improvvisata, cioè improvvisa più che improvvisata, cioè quella che arriva perché c'è l'assenza del vero capitano, può essere anche un po' oltre la scelta dei criteri di presenze o di anni, ma può essere anche un modo per premiare in quel momento un giocatore perché se ne sente il bisogno. Ma non credo che cambierà la nostra gara se sarà Rabiot. Prima ho detto Rabiot, non mi dispiacerebbe che fosse capitano, perché gli può dare quella leadership in più di cui lui secondo me avrebbe bisogno. Szczęsny è un leader, Szczęsny in questa squadra non ha bisogno della fascia per essere un punto di riferimento.
Sai chi chiediamo tutte queste cose? A Orfeo Zanforlin, che abbiamo in collegamento telefonico. Ciao, opinionista televisivo, grande conoscitore di calcio e grande juventino. Ciao Orfeo.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti voi, un saluto agli amici.
Con me in studio qui Paolo Rossi.
Ciao Orfeo.
Ciao.
Ho rinforzato l'attacco. Serve più attaccare o difendere nel calcio moderno? Mister,
attaccare sicuramente, bisogna essere sempre propositivi, perché poi comunque difendersi e basta è troppo limitativo, le occasioni poi sono poche, limitate, quindi bisogna sfruttarle, essere cinici, ma non sempre funziona così, più occasioni hai, più hai possibilità di fare gol, di realizzare e vincere le partite.
Ah, stavi parlando di Milan-Juventus?
Sto parlando di Milan-Juventus, io sono molto fiducioso, io ci credo. Nonostante le defezioni, ma anche il Milan ha qualche problema, no? Non ha la formazione titolare e noi ce la dobbiamo giocare assolutamente, perché è una gara importante, delicata, da lì possono scattare tante idee, anche strategie di mercato da parte di Giuntoli, della società. Molto dipenderà, secondo me, molto, insomma dipenderà in parte anche da come ne usciremo dallo stadio Meazza. Ma sono fiducioso.
Allora, noi oggi abbiamo trattato diversi argomenti, prova a immaginare anche quali, però restando un po' nell'ambito calcistico e dei profili dei calciatori, ti chiedo se hai visto diverse partite o quelle che hai visto eventualmente, chi ne esce bene da questo weekend di partite delle nazionali, cioè quali giocatori stanno mostrando di crescere, limitandoci a quelli bianconeri ovviamente. Abbiamo parlato di Ken, aspettiamo per domenica l'importanza della presenza di Chiesa, e poi ci sono diverse partite che ci riconsiglieranno dei giocatori tra dopodomani e addirittura venerdì gli americani.
Ma io ho visto molto bene, per quanto sono stati in campo, sia Ken che Locatelli. Mi sono piaciuti, ho trovato anche interessante che non è la prima volta indubbiamente che Ken gioca da esterno, poi anche utilizzato da posizione centrale con l'uscita di Raspadori. Insomma, mi è piaciuto anche dal punto di vista proprio della disponibilità, ecco, che ovviamente è richiesta da Spalletti, e lui ha risposto positivamente. Insomma, a me è piaciuto tanto e non escludo che potrebbe essere anche una soluzione dall'inizio della gara contro il Milan, insieme magari a Vlahovic, cioè la prima e seconda punta, potrebbe essere anche un'idea, però dopo deciderà ovviamente Allegri, ma questa è senz'altro una soluzione, perché comunque sappiamo che si vuole sempre tenere Allegri una punta in panchina, però in questo caso se c'è Vlahovic ci sarebbe anche l'opportunità di Milik da subito, oppure anche in corsa, però l'ho visto molto bene, ma così anche Locatelli.
Ecco, parlando proprio di questi due, prima di consegnarti alle domande di Paolo, qui con me in studio in questa edizione del lunedì e del venerdì di Cose di Calcio Extra Large, ti stanno piacendo quando ne hanno fatto parte della squadra anche la Juventus, Locatelli e Ken? Cioè, livello di rendimento dei due, per quello che hai visto finora e ti ricordi di quello che hai visto?
Ma Antonio, mi sembra che la loro condizione sia in aumento. Cioè, io ho visto un Locatelli che sta migliorando tantissimo nelle ultime gare, l'ho visto bene, mattatore in quel centrocampo, laddove magari Rabiot non ha fatto benissimo, non ha fatto esattamente quello che ha fatto nella passata stagione, giocava un po' sottotono. Ho visto emergere in quel centrocampo Locatelli, insomma, mi è piaciuto anche per certi inserimenti, insomma, lo vedo, l'ho visto in crescendo, così come Ken, ma Ken peraltro veniva anche da un infortunio, da uno stop lungo, giocato poco, un minutaggio pochissimo, e quindi piano piano e con la nazionale l'ho visto veramente, veramente bene, mi è piaciuto, ecco, per quello che ha potuto dare e potuto fare, si è reso molto disponibile, ecco, questo è un fattore non indifferente, quindi cresciuti nella Juventus, proprio dal punto di vista prestativo e poi confermato anche con la nazionale, questo mi fa ben sperare.
Ecco, io Alfeo vorrei fare una riflessione sul periodo, cioè adesso prima della ulteriore pausa nazionale che ci sarà a metà novembre, noi abbiamo due partite in casa, due fuori, quelle fuori sono impegnative, Milan e Fiorentina, però le altre, le concorrenti, hanno la fase calda dei gironi delle coppe, perché insomma è tra la terza e la quarta giornata che in qualche maniera un po' di giochi si vanno a delineare nel bene e nel male. Ecco, tutti gli aspetti che noi, proprio dal punto di vista della condizione fisica, possiamo approfittarne di questo periodo in cui giocheremo, purtroppo per noi, meno di loro?
Bah, dobbiamo assolutamente approfittarne, credo che sia l'imperativo, perché un'occasione così non ti capita. Cioè, noi possiamo giocare e prepararci durante la settimana con tutta la serenità, non avremo distrazioni, non avremo stress particolari. Dobbiamo cogliere questo periodo favorevolmente, dobbiamo fare risultato, ecco perché io dico che a San Siro, a Milano, al Meazza bisogna fare risultato senz'altro positivo, tentare anche di vincere, perché no? Perché comunque non sarebbe la prima volta che si vince a Milano, no? E quindi mi sembra che al di là del fatto che manchino comunque dei giocatori importanti, se Danilo ha confermato che non ci sarà, se Chiesa non ci sarà, ma io penso che in questo momento stiamo abbastanza bene complessivamente, ma soprattutto dal punto di vista mentale. Quindi a Milano ce ne andiamo per giocare e a maggior ragione le gare quelle più abbordabili, quelle le dobbiamo assolutamente vincere, però dobbiamo entrare in campo con l'atteggiamento che anche quest'anno qualche volta non ci ha contraddistinto, no? Nel senso che il rendimento anche di questo inizio stagione è stato un po' ondivago. Mi piacerebbe vedere una Juventus veramente costante nel suo rendimento, nel suo credo. Certo, poi dipende anche dalle disponibilità che ha dei giocatori, è vero. Manca Danilo, giocatore importante, anche prima parlavate di leadership, sicuramente lui è un leader nello spogliatoio, ma anche nel campo, ma riconosciuto da tutta la squadra e dai giocatori soprattutto. E quindi giocatore fondamentale, Chiesa, lo sappiamo quanto sia importante decidere partite anche quando le cose magari non vanno benissimo, per cui sono due assenze che pesano, però io voglio credere nella squadra, perché io ultimamente ho visto una squadra giocare a calcio, non ho visto i singoli, ho visto la squadra, e questo secondo me deve essere la mission di queste gare a cui facevi riferimento tu, che sono per noi importantissime. Importantissimo.
Orfeo, a chi ti chiede, a chi ci chiede o chi critica un po' il sistema calcio Juve, come risponderesti in questo momento, anche quando partecipi alle trasmissioni? Che consiglio daresti agli esteti del calcio?
Ma che cosa si può dire di questa Juventus che è stata, secondo me, imitata da molti altri club italiani negli ultimi 10 anni, perché la Juventus ha portato nel mondo del calcio, nel nostro calcio in Italia, qualcosa di nuovo dal punto di vista imprenditoriale, ma anche dal punto di vista delle innovazioni, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista generale. Quindi secondo me è stata presa per anni come riferimento. Beh, guardiamo cosa sta facendo la Juventus. Poi, se parliamo di sistema, bisogna anche articolare l'argomento, se parliamo per aspetti aziendali o per aspetti sportivi, perché anche su aspetti sportivi credo che non si possa dire che la Juventus abbia fatto male negli ultimi anni. Prendiamo per esempio la passata stagione, una stagione tribulata dai problemi generali, soprattutto fuori campo, ciononostante comunque il campo si è conservato bene e ha ottenuto comunque un risultato che è stato quello del piazzamento fra i primi quattro, poi non ci siamo perché c'è stata la sentenza dei 10 punti, però la Juventus comunque anche nelle difficoltà direi che ha fatto bene. Adesso ha cambiato anche marcia, diciamo che dal punto di vista delle strategie di mercato e lo abbiamo visto quest'anno, purtroppo ha dovuto, come dire, intervenire laddove ha potuto nel fare acquisti, ma mi sembra che a parte Ovea non sia arrivato altro, ma ha operato molto bene sulle uscite. Io mi sento dire che il sistema Juventus in generale sia comunque un sistema
stia tornando a girare.
C'è stato un periodo indubbiamente dove abbiamo incontrato delle difficoltà e sappiamo tutti a quale facciamo riferimento, però mi sembra una Juventus in netto spolvero con delle idee insomma più che propositive.
Guarda, io ho un'ultima curiosità, poi un'ultima anche da parte di Paolo Rossi. A gennaio te la immagini diversa questa Juventus? È chiaro che Giuntoli, il club, la ricapitalizzazione, i problemi Pogba e Fagioli non si possono nascondere per la gestione della squadra, della competitività della squadra, anche dal punto di vista numerico. Ti posso far rivestire i panni dell'allenatore? Andiamo a richiamare un giocatore che già conosci, magari dando in prestito a quel punto lì, riprendendo un Sulè, un Barrenechea e dando magari un Nicolussi Caviglia che abbiamo visto poco. Cioè, come ti comporteresti o chiederesti, ragazzi, per aspettare giugno, anticipiamo i tempi per arrivare a chi e a che cosa? Mister.
Ma allora, Antonio, molto dipenderà da queste quattro giornate come aveva...
Tu dici come arriveremo poi a un certo punto in classifica, come ci attesteremo.
Certo. Sì, il tema che prima Paolo mi ha sottoposto è un argomento, secondo me, prioritario per dare questo tipo di risposta alla tua domanda, cioè... Molto dipenderà da queste quattro giornate. Se noi queste giornate faremo bene, saremo comunque insieme alle altre per giocare, puntare a vincere questo campionato, secondo me la Juventus deve operare, e come lo farà? E qui vedremo veramente la mano di Giuntoli, quanto sarà capace.
Scusa, vado un po' controcorrente sì. E ti chiedo, scusa, a maggior ragione se le cose andassero male, perché tu hai l'obbligo di arrivare al quarto posto. Cioè, andando male le cose ti direbbero, le risposte sarebbero... c'è da appunto, senza Pogba, senza Fagioli, un centrocampista in meno, due centrocampisti in meno, forse c'è più necessità. Faccio un po' l'avvocato del diavolo,
Ma sai, Antonio, in ogni caso devi intervenire, perché se ti rendi conto che ti puoi giocare il titolo, allora fai magari un certo tipo di mercato. Se invece devi, perché sei nelle difficoltà dal punto di vista proprio della classifica, devi qualificarti e magari sei lontano dall'obiettivo, e allora è chiaro che devi comunque in ogni caso intervenire, però le scelte sono diverse. Io vorrei, ma a me farebbe piacere che Giuntoli intervenisse sul mercato con l'obiettivo di tentare a vincere il campionato, quindi intervenire a centrocampo con 1-2 centrocampisti che dovranno sostituire necessariamente Pogba e Fagioli, magari alzando anche il livello. Dico questo con la consapevolezza che sappiamo tutti il valore purtroppo inespresso di Pogba, ma doveva rappresentare un valore aggiunto. Quindi, però non l'abbiamo avuto, quindi dico almeno migliorare lo status, quindi 1-2 centrocampisti di livello superiore. Io credo che se andiamo a mettere le mani lì con due giocatori di livello, magari con un difensore, io credo che le cose le mettiamo veramente a posto e possiamo giocare per il campionato. Certo, bisogna andare a prendere dei giocatori, e qui attenzione sulla scelta, sulla tipologia del giocatore, non tanto nominativa, ma quanto considerare l'età del giocatore, il progetto che puoi costruire insieme a questo giocatore, attorno a questo giocatore. Cioè, non devono essere giocatori che vengono qui per fare i sei mesi, deve essere
la
scelta di un giocatore che poi ti possa garantire un certo futuro. Anche magari fai l'acquisto adesso, ma lo fai anche per i prossimi anni. Mi rendo conto che però il mercato in questo periodo non è che offra tantissimo, però insomma qualcosa bisogna fare,
qualche ragionamento si potrebbe fare. Prima di salutarti, Paolo, e poi ti chiedo chiaramente una considerazione in chiusura anche su
molto,
questo effetto scommessa.
Molto secco, Orfeo. Lo firmi il quarto posto o pensiamo ad altro?
No, lo firmo. Sì, ci sto, lo firmo, e non sto a motivarne le ragioni, però lo firmo, lo accetto.
Segno di debolezza a firmare? Cioè, costrizione?
No, di consapevolezza e allineato al pensiero del nostro allenatore, che quando è stato il momento di dire puntiamo a vincere tutto, anche la Champions, lo ha dichiarato esattamente come ha fatto Andrea Agnelli. In questo momento dobbiamo avere la consapevolezza che non possiamo permetterci di dire questa cosa con una sorta di presunzione che invece era motivata allora. Oggi dobbiamo avere la consapevolezza delle nostre forze, in questo momento siamo lì, ce la possiamo giocare, vedremo. Se succederà vorrà dire che avremo fatto veramente un capolavoro.
Orfeo San Forlin su Radio Bianconera, la radio ufficiale dei tifosi bianconeri. Per chiudere, mi lasci un pensiero su questa vicenda scommesse? Dove ha fallito il sistema? Dove ha fallito le famiglie?
Hanno fallito tutti. Abbiamo fallito tutti, perché comunque dentro ci sono tutti, ci sono i calciatori, ci sono operatori, c'è un sistema che non funziona bene, c'è un po' di omertà, c'è da andare fino in fondo, c'è le omesse denunce, c'è un insieme di cose che vanno. Io mi auguro che adesso questi tre ragazzi non finiscano alla gogna per qualche anno per queste vicende, che invece si vada oltre, si vada avanti, ma si prosegua nel capire, nell'investigare che cosa è successo e quali possono essere queste le ragioni. Non credo, io non voglio credere se non a un caso isolato di ludopatia, altrimenti saremo di fronte a un'epidemia, e siccome un'epidemia non è
una pandemia,
dico questo perché tanti giocatori pare siano stati coinvolti, e forse non solo loro, ma anche qualche loro agente, insomma troppa gente c'è dentro per giustificare
troppi interessi.
Ludopatia. Abbiamo sbagliato tutti.
Mister, lei vieterebbe nella sua squadra cellulari, cuffiette, alle vigilie, queste, cioè... Lo so che si tratterebbe di censurare, di negare, molti adesso mi attaccheranno, ma in alcune situazioni, a casa, i propri figli, le squadre di calcio, in certe situazioni, limitare in questo modo sarebbe esagerato? Mi dica la sua.
No, credo che sia corretto limitare per il bene di tutti, cioè la limitazione non è, come dire... non dare la possibilità alle persone di avere dei cellulari, di comunicare, di leggere, di imparare, perché comunque
di
poi
fare altro.
Dipende molto dall'utilizzo che uno ne fa. Però in famiglia spesso ci sono dei codici non scritti, codice etico morale non scritto, è una cosa che si tramanda da famiglia in famiglia, nella stessa famiglia, da padre a figlio, così deve essere un po' dappertutto. Dobbiamo avere tutti un codice etico morale, ad alcuni questo purtroppo sfugge. Io credo che nel calcio, ma i giocatori lo sanno, quando firmano un contratto lo leggono, anche se sono giovani non lo leggono loro, ma lo leggono i loro genitori, quindi sanno benissimo i rischi e i pericoli a cui vanno incontro. Quindi codice etico morale anche delle società, perché poi ci danno delle responsabilità
le società.
E non condivido, perché le società che io conosco benissimo fanno corsi soprattutto con i giovani che si affacciano al professionismo e li mettono davanti a tutti i pericoli a cui potrebbero incombere, e quindi davvero conta molto anche la famiglia.
Adesso conta molto anche la famiglia,
però
molto chiaro. Allora riappropriamoci di questi valori, aiutati da chi ci può dare una mano, soprattutto il cerchio più stretto attorno a noi, che dobbiamo scegliere e selezionare, un po' come all'ingresso delle discoteche, ci dice Marocchino, che tu conosci molto bene.
Certo.
Perché ogni volta che io dico di vantarmi di questa amicizia con Marocchino, tutti sorridono?
Perché è simpatico.
È una persona simpaticissima.
Intelligente.
Il primo pensiero che viene è il sorriso spontaneo, dai.
Esatto. E con questa parola magica, il sorriso, ci lasciamo appunto con un sorriso anche con Orfeo San Forlin, opinionista. Ciao Orfeo, grazie.
Ciao Paolo, un saluto a tutti voi.
Con questo saluto e con questo sorriso salutiamo anche Paolo, con un sorriso doppio anche il nostro opinionista di là, lo vedi? Franco Leonetti. Oggi due ore, invidioso di extra large.
Si deve fare due ore.
Ecco, punizione.
L'ho visto un po' più largo del solito.
Perché così non sta sul suo computer, chissà cosa avrebbe fatto. Oggi è la seconda ora.
Bene.
È finita, Manuel. Ciao, anche tu resti qua senza cellulare.
Oggi cartellino giallo.
Oggi 27 cartellini gialli per il sottoscritto. A domani, ragazzi. Ciao,
ciao a tutti.
Paolo, noi
ciao.
A venerdì.
Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.